Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Il nostro gioco degli album che hanno caratterizzato l'annata discografica del jazz di 70 anni fa ha anche lo scopo e l'utilità di farci parlare di grandi musicisti non abbastanza ricordati. Uno di questi è certamente il pianista Herbie Nichols, di cui nel 1955 escono i primi due album, The Prophetic Herbie Nichols, volume 1 e 2. Prima di venire ad Herbie Nichols, vi anticipiamo che nella puntata di lunedì prossimo, 21 aprile, in vista del 25 aprile, 80° anniversario della Liberazione, replicheremo la puntata di Jazz Anthology che al 25 aprile avevamo dedicato nel 2022. Nel 2022 il lunedì di Jazz Anthology cadeva proprio il 25 aprile e Jazz Anthology pensò di festeggiare la festa della Liberazione proponendo il concerto della Resistenza tenuto dal quartetto di Giorgio Gaslini nell'Aula Magna dell'Università Statale di Milano il 24 aprile 1974. Il concerto della Resistenza si tradusse in un album pubblicato all'epoca con questo titolo dalle edizioni di cultura popolare del movimento studentesco ed è un album che non è mai stato ristampato in CD. E andiamo all'esordio in LP di Herbie Nichols nel 1955. Herbie Nichols è stato un grande, originale ma sfortunato pianista che rappresenta un caso decisamente singolare nella vicenda del jazz. La storia di questa musica, bisogna dirlo, è costellata di grandi musicisti che hanno faticato a vedere riconosciuta la propria arte e a viverne. Tra i tanti esempi possibili pensiamo ad un Fletcher Henderson che con la sua orchestra negli anni 20 pone le basi di quello che sarà lo swing di grande successo negli anni 30, successo di cui saranno però altri, in particolare Benny Goodman, a beneficiare. Oppure pensiamo a tutta una parte della carriera di Thelonious Monk o a tutta una parte della carriera di Cecil Taylor. E tuttavia Fletcher Henderson ha pur sempre guidato una propria orchestra e la sua musica è stata suonata e incisa e certo non deve essere stato piacevole per lui vedere Benny Goodman sfondare utilizzando suoi arrangiamenti e avvalendosi anche direttamente dei servigi di Henderson. Ma anche attraverso la musica di Goodman, Henderson ha dato prova della propria statura. Negli anni 50 Thelonious Monk attraversava una lunga fase di grande difficoltà, isolamento, incomprensione, ma aveva già inscritto il suo nome nella storia del jazz come uno dei protagonisti della rivoluzione del bebop e dopo quella fase degli anni 50 sarà largamente considerato un genio. Cecil Taylor per tutto un periodo dovette adattarsi ai mestieri più umili, ma era già una figura carismatica che faceva una musica che faceva discutere e via via avrebbe raggiunto uno status di livello molto elevato sulla scena del jazz. Una figura rispettata anche da tanti che non amavano la sua arte e circondata da un'aura di mito, un musicista persino venerato da una minoranza, ma venerato. Sono degli esempi e fra l'altro questi primi esempi che ci sono venuti in mente sono di pianisti e di pianisti afroamericani come Nichols. Ma il caso di Herbie Nichols è veramente particolare perché a fronte del grande talento, della forte originalità che emergono da quel poco di Nichols che è documentato, incisioni e composizioni, il pianista ha avuto delle limitatissime possibilità di mettere in pratica le proprie idee e la propria sensibilità musicale. E a chiudere poi definitivamente queste possibilità ci si è messa una morte prematura. Ma cominciamo intanto ad ascoltare una incisione di Nichols, è The Third World, sua composizione che apre The Prophetic Herbie Nichols, volume primo, il primo album registrato da Nichols per la Blue Note il 6 maggio del 55 e che esce più avanti nel corso dell'anno come LP a 10 pollici. Il brano è un bel esempio della non convenzionalità di Nichols. Con lui ci sono Al McKibbon al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. All'anagrafe Herbert Horatio Nichols, Herbie Nichols nasce il 3 gennaio 1919 a New York nel quartiere di San Juan Hill, cioè a Manhattan nella zona odierna di Lincoln Square, sul lato occidentale della parte inferiore di Central Park. È proprio lì vicino, sulle banchine dell'Hudson, che negli ultimi decenni dell'Ottocento sbarcano molti afroamericani che migrano a New York da stati del sud, e l'area diventa un insediamento di popolazione nera. Poi cominciano ad arrivare gli irlandesi e sotto la pressione di questa nuova immigrazione i neri via via si spostano più a nord e negli anni 20 il baricentro della presenza nera si sposta ad Harlem ed è in effetti ad Harlem che Nichols poi cresce dai 7 anni in avanti. Sulle banchine dell'Hudson sbarca anche il padre di Nichols, che non arriva però dal sud degli Stati Uniti, ma, come la madre del pianista, dalle piccole Antille, dalle isole di St. Kitts e di Trinidad, che erano all'epoca colonie inglesi. Herbie comincia a studiare musica proprio l'anno in cui arriva ad Harlem. Per 7 anni prende lezioni da un insegnante di pianoforte che gli impartisce una educazione musicale rigidamente classica, mentre gli è rigorosamente proibito suonare jazz, tanto dal maestro quanto dal padre, che coltiva l'ambizione di fare del figlio un musicista classico. Herbie è un ragazzino brillante che ama passare molto tempo nella biblioteca pubblica. Alle superiori forma con alcuni compagni di scuola un piccolo complesso che viene considerato di ottimo livello. Il suo primo ingaggio professionale è probabilmente nel 1937, quando raggiunge il bassista Georges Duvivier, figura straordinaria, nella Royal Baron Orchestra, una giovane formazione piuttosto avanzata per la quale Nichols scrive alcuni arrangiamenti sufficientemente complicati da non essere in grado nemmeno lui di leggerli a prima vista. 20 anni dopo Duvivier sarà a fianco di Nichols nell'incisione dell'ultimo album del pianista, Love, Gloom, Cash, Love, registrato nel novembre del 1957. Ma torniamo intanto al primo album di Nichols, The Prophetic Herbie Nichols, e ascoltiamo il secondo brano che, come tutti i brani dei due volumi con questo titolo, è firmato da lui. Nel 1938 Nichols lavora con Floyd Horse Collar Williams, un popolare alto sassofonista di rhythm and blues che suona al Monroe's Uptown, uno dei locali in cui fermentano le novità che porteranno alla rivoluzione del bebop. Durante i 3 anni di ingaggio di Nichols, il locale è frequentato da Lester Young e da Dizzy Gillespie. Dunque Nichols entra in contatto con un ambiente interessante, ma è lì al Monroe's che inizia il suo dramma. Come Nichols racconta nelle dichiarazioni raccolte nel ritratto del pianista, compreso nel fondamentale libro di A.B. Spellman, Four Lives in the Bebop Business, tradotto anche in italiano, il giovane Nichols ha modo di rendersi conto che nella competizione per il lavoro bisogna o essere leader o fare parte di un certo giro di musicisti, e lui non è in nessuna di queste due condizioni. E osserva piuttosto crudamente che per fare parte di un giro di jazzmen occorre o avere un atteggiamento cortigiano o essere dei tossicodipendenti, e Nichols ritiene di non corrispondere né all'uno né all'altro di questi modi di essere. Da queste considerazioni di Nichols non è difficile ricavare l'impressione di un Nichols con un forte senso della propria dignità, di un giovane di acuta sensibilità o, potremmo dire in termini più banali, timido. Il critico Leonard Feder ha raccontato che nelle jam session notturne Nichols veniva sfrattato dal pianoforte da pianisti non altrettanto validi di lui. E per tutta la sua carriera Nichols dovrà sostanzialmente adattarsi a vivere di musica che non lo rispecchia, lavorando in particolare con formazioni di jazz tradizionale. Prima di continuare, eccoci a Dance Line, terzo brano dell'album The Prophetic Herbie Nichols, volume 1. Thank you. Dunque, un locale come il Monroe's offre a Nichols un'opportunità privilegiata di essere in contatto con quello che di più avanzato c'è in quel momento sulla scena del jazz e con alcune delle figure cruciali dei nuovi sviluppi. Ma Nichols, che è artisticamente una personalità decisamente originale, non è invece il tipo di personaggio che impone la propria presenza o che compiace il prossimo per farsi accettare e non riesce ad inserirsi nell'ambiente. Nell'autunno del 41 Nichols viene arruolato e viene inviato con un reggimento di fanteria nel Pacifico. Non ha né la possibilità di suonare né altri musicisti tra i suoi commilitoni. Così si dedica alla lettura e si mette a scrivere poesie che per lo più ruotano sul tema dell'amore non corrisposto. Comincia anche a scrivere canzoni in vari stili, calypso, cioè la musica delle isole da cui provenivano i genitori, valzer, blues, eccetera. Più avanti viene inserito in una formazione musicale dell'esercito in cui trova degli altri jazzisti. Nell'estate del 43 viene congedato e torna a New York. Passeranno più o meno 8 anni prima che Nichols ottenga un primo significativo riconoscimento, e cioè l'interesse per le sue composizioni di un grande personaggio come Mary Lou Williams. Procediamo intanto con l'ascolto di The Prophetic Herbie Nichols, volume 1. Il quarto brano è intitolato Blue Chopsticks. Quando nel 1943 termina il servizio militare, Nichols ricomincia a cercare degli ingaggi. Un musicista con cui lavora con una certa frequenza che gli offre l'opportunità di fare della musica moderna e decorosa è Al Cornbread Singer, uno dei migliori sax tenori di rhythm and blues del dopoguerra. Caso raro di musicista che quando avrà bisogno di un pianista si ricorderà regolarmente di Nichols e continuerà ad ingaggiarlo fino all'ultimo anno di vita del pianista, che verrà a mancare 20 anni dopo nel 63. Meno interessante è il lavoro con il gruppo dell'alto sassofonista Walter Dennis, che al Marines Cabaret ad Harlem accompagna uno spettacolo e suona musica da ballo. È in questa fase che Nichols comincia ad imparare a suonare in diversi stili. A lui interessa suonare bebop, ma gli ingaggi che trova sono per lo più di altro tipo, soprattutto sono nell'ambito del jazz tradizionale. Nell'estate del 44 Nichols lascia il Marines Cabaret e lavora per alcuni mesi in un locale del Greenwich Village. La musica serve ad accompagnare cantanti e ballerine e a far ballare il pubblico. Poi lavora per 6 mesi in un altro locale di Harlem con un gruppo più indirizzato al bop, in cui c'è anche un ottimo alto sassofonista come Edmund Gregory, che di lì a pochi anni avrebbe cambiato il suo nome in Saib Shihab. Ma poi c'è un ingaggio a Philadelphia, dove Nichols suona con il trombettista Herman Autry, che aveva lavorato con Fats Waller, quindi di nuovo un lavoro che porta Nichols nell'ambito del jazz tradizionale. Un contesto nel quale Nichols è spesso richiesto perché il jazz tradizionale, per stare al passo coi tempi, tendeva ad assorbire alcuni elementi del jazz moderno, e un pianista come Nichols, che padroneggiava sia il jazz tradizionale che quello moderno, faceva comodo. La prima seduta di incisione di Nichols è probabilmente nel 1946 con la cantante Blue Lou Barker. Nello stesso periodo è al Village Vanguard con Freddie Moore, un batterista che addirittura aveva lavorato con King Oliver. Nel 1946 Nichols gira con Illinois Jacket, sax tenore eccitante, grande intrattenitore, che proveniva dalla band di Count Basie. La formazione di Jacket era improntata allo swing, ma aggiornato alla luce del bebop, e dalla prima ora del bebop arrivavano componenti di valore del gruppo come il trombonista J.J. Johnson e il sassofonista Leo Parker. Sempre nel 1946 Nichols scrive per una rivista afroamericana, Music Dial, un articolo su Thelonious Monk. Lui e Monk si frequentano, si ascoltano a vicenda e si stimano. Negli ultimi anni 40 Nichols lavora in parecchie occasioni con John Kirby, notevole contrabbassista che era emerso negli anni 30 e leader pregevole di gruppi di impronta cameristica che comprendevano musicisti di rilievo di ambito tradizionale e swing come il clarinettista Buster Bailey. Torniamo al primo album di Nichols, ecco Double Exposure. Nel 1950 Nichols partecipa ad alcune incisioni di rhythm and blues, fra cui due brani del sassofonista Charlie Singleton, in cui oltre a Nichols figura anche il sax tenore Lucky Thompson. Oltre a loro, in quel periodo Singleton in studio utilizza diversi jazzmen che si faranno un posto nella storia del jazz, come i giovani Jackie McLean, Lou Donaldson e Charlie Rouse. Intanto, fin dagli anni 40, Nichols cercava di proporsi come leader, un ruolo per il quale si sentiva ormai pronto. Ma ai proprietari di club la sua musica appariva troppo non convenzionale e nel migliore dei casi gli chiedevano di cambiarla. Ma Nichols, che era disponibilissimo ad adattarsi ai più diversi contesti quando suonava al servizio di altri, convinto fra l'altro che suonare in diversi stili potesse arricchire il suo di stile, non era invece per niente incline al compromesso quando si trattava della propria, di musica. Continua a cercare anche all'inizio degli anni 50, ma senza successo. Non trova interesse neppure nei club orientati al bebop, che pure ormai a Manhattan non mancavano. Continua invece ad essere richiesto grazie alla sua preparazione e alla sua versatilità nel jazz più tradizionale. Viene ingaggiato da Edgar Sampson, alto sassofonista e violinista, che aveva lavorato con Duke Ellington, Fletcher Anderson e Chick Webb e che era l'autore di alcuni dei maggiori successi degli anni 30, come Stomping at the Savoy e Lullaby in Rhythm. Sampson propone dello swing, ma per stare al passo coi tempi tiene anche conto del mambo, che a New York sta facendo furore, e Nichols trova stimolante lavorare sul mambo, scrive anzi per il proprio repertorio alcuni brani all'insegna del mambo e lavora anche su altri ritmi latini. Completiamo l'ascolto del primo volume di The Prophetic Herbie Nichols. Il brano si intitola Cro-Magnon Nights. Questo brano conclusivo è uno dei momenti più alti del primo volume, da cui emerge uno stile che non manca di punti di contatto con quello di altri pianisti della generazione di Nichols, come per esempio Monk, ma che mostra anche dei tratti marcatamente personali. Thank you. Nel 1951 Nichols lavora dal vivo con Lucky Thompson. Tenta anche di scrivere musica per spettacoli di varietà, un lavoro che può essere remunerativo, ma anche questo tentativo non funziona. In compenso, all'inizio degli anni 50, Thelonious Monk lo presenta a Mary Lou Williams. La pianista, che proponeva un jazz piuttosto avanzato e che all'epoca aveva un notevole successo, non rimane indifferente di fronte all'originalità delle composizioni di Nichols e nel marzo del 51 incide due suoi brani, tra cui Mary's Waltz. Sempre nel marzo del 51, giorno prima della seduta in cui Mary Lou Williams incide due suoi brani, Nichols ha per la prima volta l'opportunità di incidere come leader. Nichols registra in quartetto con Danny Barker alla chitarra, Chocolate Williams al contrabbasso e un importante batterista dell'epoca, Shadow Wilson. Il suo primo 78 giri, pubblicato dalla Savoy, ha sulla facciata A una vivace interpretazione di It's Wonderful di Gershwin e sulla facciata B invece un brano originale del pianista, Who's Blues. Si tratta, secondo la testimonianza dello stesso Nichols, di un brano praticamente improvvisato in studio, senza prove. Ascoltato oggi può apparire un brano non particolarmente audace, ma se lo si ascolta attentamente e soprattutto ci si immedesima nell'epoca, un'epoca nella quale Thelonious Monk non faceva parte del mainstream e la sua arte aveva serie difficoltà ad essere compresa, allora ci si rende conto che un brano come Who's Blues presentava delle soluzioni, per esempio nell'interazione tra il piano e la chitarra, che non lisciavano il pelo alle sicurezze degli ascoltatori. Cominciamo ad entrare nel secondo volume di The Prophetic Herbie Nichols, che viene registrato in una seconda seduta, sempre nel maggio del 55, il 13 maggio, sempre in trio con Al McKibbon e Art Blakey, e che come il primo volume esce nel 55 come LP a 10 pollici. Il brano di apertura è Amoeba's Dance. Colpisce in questo brano il modo di svolgere il discorso tenendolo come sospeso, aperto, per una lunghezza del brano che è fra l'altro non brevissima, circa 4 minuti e mezzo. E all'interno di questo discorso sono molte le soluzioni non ovvie, non convenzionali e che certo non vanno incontro alle abitudini degli ascoltatori dell'epoca, a cominciare dalle dissonanze nell'esposizione iniziale del tema. In effetti, in questo tenere sospeso, aperto il discorso in un brano come Amoeba's Dance, Nichols appare per certi versi più radicalmente innovativo dello stesso Monk. L'interesse di Mary Lou Williams per la musica di Nichols fa fare qualche passo avanti alla reputazione del pianista, ma il suo primo 78 giri con Sulle due facce, i due brani che abbiamo citato, viene recensito senza entusiasmo e vende poche copie, e Nichols si ritrova praticamente punto e a capo e non riesce ad emanciparsi dalla situazione precedente. E tra il 51 e il 55 continua a trovare quasi esclusivamente ingaggi con gruppi improntati al jazz tradizionale, a New York o in tournée anche in altri stati. Non tutti gli ingaggi sono ignobili, ma molti sono decisamente di livello piuttosto basso, e in ogni caso con queste formazioni Nichols non può esprimere la propria personalità. Tra gli ingaggi non ignobili c'è quello con i Dixielanders del cornettista Rex Stewart, che tra anni 30 e 40 era stato uno dei grandi solisti dell'orchestra di Ellington. Nichols nel 53 è con lui al Savoy di Boston, dove viene registrato un album. Nel frattempo l'interesse per i suoi pezzi da parte di Mary Lou Williams non era stato puramente occasionale. Mary's Waltz lo ritroviamo per esempio registrato alla fine del 53 dalla Williams a Parigi in quartetto con un valente sassofonista, Don Byas, col suo languido sax tenore. Nichols è ingaggiato anche da Arnett Cobb, uno dei cosiddetti duri della scuola dei sassofonisti texani, un musicista che negli anni 40 aveva lavorato con l'orchestra di Lionel Hampton. E caso raro di lavoro con un musicista della generazione dei moderni, Nichols è ingaggiato da Sonny Stitt, sassofonista di rilievo, di pretto stile bebop, e uno stile in particolare anche molto vicino a quello dell'alfiere del bebop Charlie Parker. Nichols accompagna anche Horse Collar Williams, il sassofonista di rhythm and blues con cui ha avuto occasione di lavorare fin dal 38, ma l'ingaggio più importante, 6 mesi di fila, è in un locale di New York con una formazione di revival che fa del Dixieland molto banale. Tuttavia, in questa condizione di frustrazione, Nichols continua a lavorare sulla propria musica e a studiare. Studia compositori come Stravinsky, Aaron Copland e Darius Milhaud, ma studia anche la musica africana, ritenendola fondamentale per la genesi e la fisionomia del jazz. Come abbiamo detto, Nichols non era portato per la competizione, non era uomo da imporsi, ma non di meno era convinto del valore di quello che poteva fare e, malgrado gli scarsi riscontri, non rinunciava a proporsi, per quanto senza successo, ai proprietari dei club e anche alle case discografiche. Fin dal 1946 Nichols cerca a più riprese di interessare alla propria musica Alfred Lion, il coproprietario e produttore della Blue Note. Lion ebbe occasione di dire che Nichols era l'uomo più ostinato che avesse mai conosciuto. In effetti ci vollero quasi 10 anni perché Lion si decidesse, ma alla fine, quando poi Nichols ha ormai 36 anni, Lion organizza per il pianista le 2 sedute di incisione che si tengono nel maggio del 55, e Nichols dirà che Lion è uno degli uomini più aperti dell'ambiente. E bisogna anche dire che Lion lo fa aspettare anni, ma quando poi lo fa incidere gli affianca una ritmica di prim'ordine con Al McKibbon al basso e Art Blakey alla batteria. È il caso di ricordare che Blakey aveva suonato nei primi album Blue Note di Thelonious Monk. E ai 2 LP a 10 pollici, rispettivamente ricavati dalle 2 sedute, viene dato un titolo lusinghiero come appunto The Prophetic Irby Nichols. I 2 album pubblicati nel 55 dalla Blue Note vengono recensiti favorevolmente dalla critica, anche molto favorevolmente, e da critici che sottolineano l'originalità di Nichols. Tuttavia gli album vendono poco. Una decina di anni dopo, alla metà degli anni 60, quando nel frattempo Nichols era già mancato, la Blue Note non aveva ancora esaurito la prima stampa dei 2 dischi. Questa la patetica vicenda di Irby Nichols. Il risarcimento per Nichols sarebbe stato solo postumo, con il riconoscimento in lui di uno dei pianisti e compositori più originali del jazz della sua epoca, e non sono mancate interpretazioni della sua musica che le hanno dato nuova vita. E speriamo più avanti di tornare su Irby Nichols, dando anche noi il nostro piccolo contributo a questo risarcimento. Intanto chiudiamo per questa sera, proseguendo fin dove ci sarà il tempo, col secondo volume di The Prophetic Herbie Nichols. Il secondo brano dell'album si intitola Crisp Day. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 con il concerto della Resistenza di Giorgio Gaslini.